Di nuovo con voi Maracanà TMV Radio. Allora, ci siamo sempre con voi, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ripartiamo da Pirlo, perché appunto abbiamo sentito le sue parole: scudetto ci crediamo, Chiesa seconda punta non è un'ipotesi. Qualche ascoltatore, Cinzia, ci scrive che insomma non condivide molto il pensiero di Pirlo, vive nel mondo delle illusioni, pazzesco.
Sì.
Allora, voglio sentire anche Tacchinardi e Brambati, abbiamo sentito il pensiero di Antonio, poi c'è un messaggio che vi voglio sottoporre. Alessio.
Alessio, io sentirei la conferenza di Andrea, mi stupisce la sua calma, la sua tranquillità, dice che la sua squadra è convinta, ha lo spirito e tutte queste cose qua. Io invece onestamente, Antonio prima parlava dello spirito e anch'io mi ero illuso dallo spirito nel rientro di Chiellini, però devo dire che mi sembra che la macchina si sia inceppata nell'ultimo periodo, quindi va bene la voglia di provare a fare, però poi conta il campo, e nel campo obiettivamente sono un po' preoccupato, perché non vedo una Juve, parlava prima Antonio col Verona, secondo tempo non ha praticamente quasi mai tirato in porta, sta facendo fatica a arrivare là davanti, se non segna Ronaldo non segna nessuno, questi ruoli che girano non si capisce bene ben definite le cose, quindi è vero che la Coppa Italia in finale, la Supercoppa l'ha vinta e tutto, però oggi che siamo quasi nel succo della stagione, nel momento più importante della stagione, va bene che i suoi ragazzi gli dicono che ci credono nel poter vincere lo scudetto, io obiettivamente sarei un po' preoccupato, perché non vedo dei miglioramenti che in questo momento qua ci debbono essere.
Alessio, allora, la Juve quando manca Morata non ha capo né coda, perché manca il riferimento lì davanti. Quando
sì,
Morata
però,
è l'unico centravanti che ha la Juve, Morata, questo è il problema.
Sì, però io voglio dire una cosa, allora, quando si ragiona così io sono un po' così. Allora, non ha capo né coda, ma perché non ha capo né coda? Cioè ci può essere un altro giocatore,
ma gli manca un centravanti se non c'è Morata, quello è il problema, non ha un secondo centravanti la Juve. Non può farlo Ronaldo, allora, perché lo sappiamo che non lo può fare.
Allora io ti dico, se io ho un'idea ben definita, a gennaio prendo un attaccante che può fare, però se non lo prendo perché sono convinto che posso superare questa cosa qua. Allora, voglio Dzeko, ha quelle caratteristiche lì, prendo Morata e poi dico no, Morata eravamo sotto da una vita e volevamo prendere Morata. Ma giochi totalmente opposti, quindi dico, allora volevi Dzeko per giocare in una maniera... o volevi Morata per giocare una maniera? Non hai preso un altro attaccante a gennaio, chiunque sia.
Esatto.
Penso che la Juve non avesse qualche soldo per prendere un giocatore. Però perché ti andava bene quelli che c'hai, è perché avrai un'idea per far giocare quelli che c'hai. Ora, io di quell'idea lì... Però
ragazzi, io capisco tutto.
Se lui è tranquillo, tranquilli tutti.
Vado da Massimo, sento anche lui. Io capisco tutto. C'è Gianni dallo Jugon, che è un nostro ascoltatore, ci manda un messaggio lungo, ma lo faccio... Lui dice, non parlate degli indisponibili, ne mancano 7. Però ragazzi, io sinceramente...
Ne mancheranno sette,
ma non vedere, cioè, quelli in campo contro quel Verona, Massimo, vengo da te, ma erano proprio così scarsi da non poter fare una cosa meglio di quella che si è vista. Cioè, io veramente, ragazzi, non
posso,
vai,
posso
vai.
Marco?
Vai.
Allora, secondo me stiamo tutti guardando la partita col Verona, ok? Stai attento.
Sì.
Va bene, diamogli il fatto che col Verona aveva, non so quanti indisponibili, e quindi il Verona io la reputo una squadra ostica, difficile, una squadra sporca, una squadra che corre, una squadra che ti mette in difficoltà grazie all'allenatore.
Sì.
Sottolineo questa cosa, va bene, ok, ci sta, hai pareggiato anche all'andata col Verona, e
sì,
va bene, ci sta, hai pareggiato due volte. Ora io ti faccio un conto proprio tranquillo. A Crotone hai giocato con Frabotta e Portanova titolari, e non mi vorrei sbagliare, c'era Kulusevski in panchina. Due punti, segnali, eh? Io voglio fare il tifosotto del bar, ok? Senza nulla togliere al tifosotto del bar. Sono due punti. Benevento a Benevento, lasci Ronaldo a casa. Okay, io Ronaldo a Benevento lo porto. Perso altri due punti e sono quattro. Con la Fiorentina in casa, scusami, con la Fiorentina hanno vinto quasi tutti, porca miseria. Non vinci in casa con la Fiorentina, è giusto che non vinci lo scudetto, sono altri tre punti e sono sette. che ho preso tre partite semplici, semplici, dove tu oggi, tranquillo, avresti 7 punti in più. Ora, in tutte queste partite che tu hai perso punti, te ne ho tirate fuori 3, semplici, semplici, dove tu, caro Pirlo, non hai mai avuto una mezza responsabilità. Tu, ieri col Verona, l'altro ieri, in conferenza stampa, dopo la partita, tu ci sei venuto a dire: avevo tutti i giovani. Ma dove erano i giovani? Scusa, Alessandro non,
poi,
è,
scusate,
giovane.
Scusate.
Ronaldo non è giovane, Szczęsny non è giovane, De Ligt e Demiral sono due capitani delle sue, delle proprie nazionali. Betancourt ha fatto il mondiale con l'Uruguay, Rabiot è nazionale francese, ma come ai giovani? E poi scusa, ti sei girato in panchina, ti sei guardato e avevi, vabbè, allora li lasciavi a casa, scusa. Avevi detto che Dragusin lo potevi far giocare eventualmente anche dall'inizio, agli ultimi 20 minuti buttalo dentro eventualmente, no? Allora vuol dire che hai portato solo, prima fra Botta e Portanova andavano bene, adesso tutti i giovani non vanno più bene,
no, ma
fatemi capire, poi, spiegatemi voi.
No, poi io aggiungo la formazione dell'andata contro il Verona era Szczęsny, Danilo, Bonucci, Demiral, Cuadrado, Rabiot, Ramsey, Arthur, Bernardeschi, Morata,
ragazzi,
e Dybala.
Ma la Juve non è la Juve degli altri anni,
questo, cioè, è inutile che siamo, cioè, ogni volta
nei
dobbiamo
giocatori trovare... nello spirito, però hai detto bene tu,
scusa, Antonio,
sette punti
io sono convinto di una cosa, perché bisogna fare i nomi, Antonio, bisogna fare i nomi. Non continuare a dire la Juve, no. Allora, i nomi sono: la società ha spiegato a prendere un allenatore che non ha mai allenato per sedersi sulla panchina più importante d'Italia. Ok, io ti dico e faccio il nome: con Spalletti in panchina, la Juventus avrebbe 8-10 punti in più in campionato. Anche se mi dicono: ah, ma non ci sono i 6, ma no, io invece li metto i 6, ma io sono convinto, perché sono convinto che un allenatore, soprattutto in Italia, in questo campionato, fa la differenza. Fa la differenza l'allenatore.
Antonio, stavi dicendo? Dai, vi faccio sentire un messaggio,
no,
e poi...
No, che poi Massimo ha elencato 3 partite semplici, semplici, che sono, in effetti sono 7 punti, poi con la partita da recuperare sono 10 e sono quelli dell'Inter. Se andiamo a vedere, quindi se la sarebbe giocata in maniera diversa. Adesso è molto complicata, ma si è vista questa non capacità, ma anche con il Porto in Champions, è una Juve che è discontinua. Sicuramente responsabilità, quando è così, sono un po' di tutti.
Un po' di tutti, chiaro.
Ovviamente, è normale.
Sentiamo quest'audio.
Ciao, sono Alessio, non da Miami ma da Crema. Volevo fare una considerazione che mi ha destabilizzato il sabato notte sulla partita della Juventus a Verona. Come mai, e chiedo ai vostri illustri opinionisti, come mai nel secondo tempo sul giro palla Alessandro si staccava dalla sua zona e andava in mezzo al campo a provare a fare gioco? Allora chiedo, è il calcio di Andrea Pirlo o questa squadra è un po' in confusione nell'ultimo periodo?
Lo chiediamo. Grazie, a Tacchinardi.
Un saluto da Crema.
Lo chiediamo
da
a Tacchinardi.
Alessio questo. Da Crema ci saluta, adesso risponde pure Alessio.
Lo fa il City anche, Cancelo fa l'esterno e poi si mette dentro e gioca, e imposta. Ma il City è un'altra roba, E Cancelo è un'altra roba anche, Cancelo. Cancelo e Spinazzola erano della Juve,
Esatto.
Daniele.
No, ma è tutto chiarissimo, voglio dire. Poi noi l'abbiamo detto, abbiamo preso gli insulti perché abbiamo detto che a monte ci sono gli errori della società. E mi sembra che si sta dimostrando, perché anche la scelta di Andrea Pirlo è una scelta in prima persona del presidente Andrea Agnelli. Quindi Pirlo ovviamente non rischia il posto perché è stato scelto dal presidente in persona. Però insomma, gli errori che ha commesso, che sta commettendo, sono sotto gli occhi di tutti. Inesperienza, inadeguatezza, incapacità, non lo so, ma certamente la Juve sta pagando un dazio molto alto all'inesperienza del suo allenatore, che non aveva mai allenato prima e che si trova a dover guidare una Ferrari, quando magari era meglio se cominciava, come abbiamo detto prima, da una Smart o da una 500,
oppure era meglio se rimaneva Sarri.
Vabbè, questo
addirittura possiamo dire meglio se rimaneva Allegri,
sì, però, visto che c'era stato un cambio. E Brabati,
no, io scusa, visto che c'è Alessio, c'è Alessio da Crema, Alessio da Crema, io a te, a Giordano, ho fatto una domanda che oggi è quasi stata fatta, o comunque si è creato la domanda a lui. Ma Pirlo, l'avete sentito oggi quando ha detto a qualsiasi allenatore italiano, se gli avessero proposto la panchina della Juve, avrebbe accettato.
Sì, sì.
Io questa domanda qui, tant'è vero che dice: ah, io ho fatto un percorso diverso rispetto a Italiano. Italiano è un grande, un buonissimo allenatore, un grande allenatore, e se anche a lui avesse proposto la Juventus, lui l'avrebbe accettata. Questa domanda io l'ho fatta all'inizio dell'anno sia ad Alessio che a Bruno Giordano, chiedendo: ma voi, con l'esperienza che avete accumulato da allenatori, avreste accettato? Ti ricordi, Alessio?
Sì. Sì, sì.
Avreste accettato la Juve? Ti ricordi, no? E tu mi hai risposto: io alla prima esperienza non avrei mai accettato di allenare la Juve.
No, avendo allora, poi l'occasione di crescere con l'Under 23, che è già,
io ho detto, una buonissima squadra di Pirlo.
Campionato di uscita.
Bravissimo. Questo però dà la spiegazione del carattere di questa persona, che probabilmente lui pensava che, uscendo da Coverciano, senza un minimo di esperienza, senza un minimo di gavetta, senza nemmeno aver allenato una primavera, perché per me è importante anche l'impatto di entrare per la prima volta in uno spogliatoio ed essere tu da una parte e tutti gli altri 25 dall'altra. Tu eri sempre negli altri 25.
No, ma ragazzi, guardate,
parte gli altri 25.
Sì, sì. No, pensavo non può essere stato sì. Magari anche Andrea Agnelli che ha detto a Pirro: non ti preoccupare, ti aiutiamo.
Ma sicuramente. C'hai tutti i compagni che conosci, c'hai giocato, ti danno una mano, fate una cosa di gruppo, può essere, cioè, perché?
No, però Marco, posso dire una cosa?
Non mi venite fuori a paragonare questa storia con Ancelotti, che dicevano che era stato compagno di Maldini, Costa Curta, perché è tutta un'altra storia.
Ancelotti è partito dalla Reggiana.
Ha iniziato a fare il secondo a Sacchi, ha passato attraverso la Reggiana,
ha fatto il Mondiale.
Un'altra storia. Massimo, e ti dirò di più. Il percorso di Ancelotti, come lo stavi giustamente dicendo te, è comunque già un percorso, era già un percorso importante. E pensa... che il primo anno che poi abbiamo perso lo scudetto a Perugia, per poi quello che è successo, come nelle ultime 10 partite con un po' di pressione, la sentiva questa pressione, cioè quindi già abituato, no, a palcoscenici comunque importanti, ma per la prima volta per giocare per il titolo, come dava proprio la sensazione di sentire la pressione, perché comunque era giovane e non abituato, no? Quindi poi oggi è un allenatore totalmente diverso, quindi già con un percorso importante, perché aveva già avuto un percorso importante, come sento questa pressione qua. Io brevemente volevo dire, non so cosa ne pensa Antonio, cosa ne pensate tutti voi, ma perché, sapendo proprio che è già difficile di suo, è complicato fare allenatore tutto, perché tutte queste... Io ho fatto la promozione di Alexandre, perché vedere Alexandre che si stacca dalla sua zona e va in mezzo al
moda.
Campo,
pure questa,
vedere come il Verona ti porta la sinistra per portare fuori Demiral e poi giocare uomo contro uomo Alexandre con Barak, cioè sono tante situazioni che Juric, è vero, un allenatore navigato, tu stai facendo fatica, allora dico, già è difficile di tuo, perché vuoi fare qualcosa di diverso? Allora io dico, forse magari io
perché vanno di moda queste cose, Antonio,
quando iniziavi a giocare la partita e non la beccavi mai, cercavi di giocare il più semplice possibile o sbaglio?
Assolutamente, ma il calcio è semplice, poi, sempre.
E perché a volte si vuole
le mode? Alessio, sono le mode. Ti dicevo che il City lo fa, a parte giocatori completamente diversi. Il City ha cominciato il discorso di costruzione da dietro, da dove parte, Alessio? Tu ci hai giocato in Spagna, o sbaglio? Parte da lì.
Sì.
Giusto? Parte da lì.
Però io, Antonio,
tu puoi avere dei vantaggi.
Io quello che voglio dire, tu puoi avere anche 15 attaccanti, 15 centrocampisti in campo, ma voglio vedere un'idea fatta bene nel campo, perché la moda va bene, ma poi vedi centrocampisti nel giro palla che sono già alti come gli attaccanti, cioè delle cose che abbiamo visto il Bayern, che nella semplicità portano, non so se, perché non è che dici facendo queste cose qua vedo un miglioramento, o sbaglio, cioè voi vedete una Juve che da inizio anno no, è migliorata, me... indipendentemente
Alessio era partito con un'idea di andare a prendere l'avversario più alto eccetera, poi ha cominciato a indietreggiare perché ha capito che forse non poteva fare, o qualcuno gli ha detto guarda che così non andiamo, già siamo in difficoltà, e ha cominciato ad indietreggiare. Adesso è una cosa a metà, pure questo non si capisce, cioè bisogna
essere un ibrido,
cioè se uno adesso senza offesa dice che il calcio di Pirlo non esiste in questo momento, non è un'offesa, è la verità, non esiste, è una cosa che stiamo vedendo a metà strada. Poi magari verrà fuori e sarà il più bravo di tutti. Antonio, stavi chiudendo te perché voglio fare una domanda anche
una
su...
cosa, ma è Vai. Molto semplice, le mode vanno. Perché, ma vi ricordate, ora parlo di un discorso proprio complessivo di allenatori. Quando venne fuori il Sacchi, il 4-4, chi non giocava il 4-4-2 era un idiota. Veniva considerato un idiota. Quando venne il 3-4-3 di Zaccheroni, chi non giocava il famoso, che fece delle cose importanti, andava per mode. Invece il calcio è, a seconda di quelli che hai, è sempre il solito discorso, devi trovare disponibilità dei giocatori e devi sfruttare le loro caratteristiche, non si possono cambiare, non si possono trovare delle archivi. Ma vi ricordate, io ho visto una volta giocare Quadrado a sinistra, esterno a sinistra, come allora, può rendere un giocatore bravo come Quadrado, che è fortissimo? Perché? Perché è così, il calcio non è che sia cambiato, sono cambiati, diciamo, determinate situazioni, perché si va di moda. Il 4-3-3 di Zema era il 4-3-3 di Zema, ma aveva le caratteristiche per farlo. Se tu non ce l'hai, non puoi giocare come Zema.
Sì,
e
sì,
questo
sì.
Gli allenatori di oggi, da Coverciano e tutti, vengono fuori. Ma ce l'ho anche nella mia scuola calcio, che sono fossilizzati dalla tattica. Sono fossilizzati dalla tattica. Ok, è importante. Poi ci sta la qualità dei singoli, ci stanno l'aspetto poi motivazionale, l'aspetto proprio dell'avversario e delle caratteristiche. Se tu sei un centrocampista, Tacchinardi, potevi giocare sull'esterno tu?
No.
Oppure mettevi lì e facevi al 30%. Siamo in emergenza, certo, ultimi 20 minuti, ok? Ma non pronti via. Perché sono stati negli anni, non dico ora, ma negli anni, allenatori che per il suo quadro tattico snaturavano le caratteristiche dei calciatori.
Vero.
E non è da adesso, è da 30 anni che è così.
È vero.
Sì. Punto. E il calcio invece è di una semplicità unica.
No, su questo
poi
sono...
ti è voluto a livello di metodologia di allenamento, tattica, quello che vuoi. Se giochi a tre, devi avere tre difensori forti che stanno anche a impostare nel calcio moderno. L'Inter, da dove si è ripresa la solidità? Era entrato Skriniar, era entrato De Vrij, era il Bastoni a certi livelli. Quando c'era Godin a tre con l'Inter non poteva giocare,
certo.
Non ha mai giocato lì. Godin giocava nell'Atletico Madrid 4-4-2, linee strette, non aveva campo aperto Godin.
Infatti anche a Cagliari ha fatto danni Godin, proprio per questo motivo.
Sì. Punto, il calcio di un allenatore deve sfruttare al massimo le caratteristiche, certo, dei propri giocatori, e sfruttare, e poi ovviamente tenere i risultati su che? Su queste basi qua. Questo è il discorso di fondo.
Sì. Sentite, l'ultima
poi andiamo sul fatto della Spagna, ma il Barcellona, che poi vedevamo come giocava, recuperava sì il pallone alto, ma poi aveva la capacità di gestirlo, ma aveva 11 fenomeni. Ah,
appunto, aveva Xavi, Iniesta, Messi.
E poi bisogna dire una cosa, loro vengono da anni di quel tipo di scuola,
tipo
che
di
hanno
scuola,
fatto
sì,
dalla cantera, certo, in su.
Ma
cioè, li hanno proprio messi là.
Allora, fatti dire da Alessio. Alessio ci ha giocato al Villarreal. Ed è bello, è un calcio bello, piace, ma bisogna fare in un certo modo, c'è una mentalità diversa, noi non ce l'abbiamo ancora, cerchiamo di arrivarci, ma deve avere le caratteristiche vere.
Sentite, l'ultima ve la voglio fare, poi vi saluto veramente, sulla zona salvezza, la vittoria del Cagliari di ieri, no? Di Semplici, che ha trovato questa vittoria con il Crotone, e rilancia il Cagliari, e vedete qualche squadra che... Il Torino deve recuperare la partita, non si sa se gioca, vabbè, con la Lazio eccetera. Vedete qualche squadra che a 25 può essere recuperata?
Tutte.
Cioè, come la vedete un attimo? Beh, Antonio, al volo.
Tutte, Spezia, tutte. Anche se è una squadra di rivelazione, Fiorentina.
Pure la Fiorentina metti dentro. Pure la Fiorentina metti dentro.
Ieri Prandelli dice che bisogna lottare per non salvarsi, ma è normale. Ma se vedi le partite della Fiorentina, ora c'ha la Roma e poi c'ha il Parma. Il Cagliari c'ha squadra, Anche
sì,
lì cosa
sì,
ha fatto?
Sì.
Cosa ha fatto Semplici? Che allenatore si chiama Semplici, ha fatto le cose semplici. Ha riportato una squadra normale, la rimessa normale, per le caratteristiche dei calciatori. Non voglio accusare Di Francesco, che ha cambiato 3.000 moduli, ma cosa ha fatto Semplici? Ha messo un attaccante vero e uno a seconda punta vicino.
No,
che
accusalo Di Francesco, no, però devi dire la cosa come stanno.
che no. Di Francesco faceva giocare Joao Pedro esterno, dai, come no? E comunque tu non puoi prendere Di Francesco con una difesa con Godin. Godin è abituato a giocare in spazi stretti, e lui invece vuole attaccare, vuole tenere alte le squadre. Di Francesco non andava bene per il Cagliari, non andava bene per i giocatori che aveva. In più, quando è arrivato, ha voluto mettere del suo, perché se si inventa Joao Pedro esterno è come mettere Cuadrado a sinistra.
Ha cambiato quattro moduli diversi.
Io proprio lì vengo e io ti dico che il Cagliari sarà una delle prime che si salva. Primo perché ha preso
un organico più forte di tanti.
Se li prendi uno per uno è una squadra più forte.
E chi risucchia, Massimo? Chi risucchia però? Chi risucchia? Perché dobbiamo mettere, c'è una squadra che potrebbe essere...
Io adesso non lo so. Io ti dico che il Cagliari ha fatto un grande passo. Giulini, secondo me, si è messo a ragionare in modo più semplice, prendendo un allenatore semplice di nome di fatto, sì, e prendendo Capozzucca, che non è solo un direttore sportivo. Capozzucca è uno che fa da collante tra giocatori, società, è uno che vive lo spogliatoio. Io lo conosco molto bene. Oggi il direttore sportivo non può essere solo quello che fa il mercato. Il direttore sportivo deve essere uno che vive lo spogliatoio.
Lo appoggio.
Che dici, Alessio, di questa situazione?
Ma io dico che parlavo prima della Juve. Adesso è il momento pesante e cominciano i punti a valere tantissimo, il pallone pesa un quintale e quindi tutte le situazioni sono terribilmente importanti per tutti. Il Benevento, lo Spezia, la Fiorentina, ci sono dentro tutti. Perché,
anche il Genoa che ha 26 punti, anche il Genoa c'è dentro.
Ma perché ripeto, guarda che è un attimo, anche perché... Oggi il Cagliari dovesse veramente fare un filotto di due vittorie, un pareggio. Cioè, è quando poi cominci a rincorrere, che vedi che là davanti zoppicano, ti viene ancora più entusiasmo, più autostima. No, è toccato il baratro e ti puoi tirare su, è diverso da magari essere già messo bene e poi cominciare invece a sentire la pressione di quelli dietro. Quindi può succedere veramente di tutto, non è ancora finito. Il Cagliari ha fatto una vittoria fondamentale per tenere vivo le fiammella salvezza. Adesso può succedere di tutto, ogni partita è una
finale. La domanda è: secondo voi è giusto che Ballardini ieri ha pensato di più al derby facendo star fuori Triscito,
Ranieri ha fatto uguale.
Perfetto, allora io vi faccio una domanda, perché te la dico, tanto vabbè, ormai voglio dire, la posso anche dire. Io prima del derby Inter Milan, la sera prima, io ho parlato con Stellini. E Stellini mi ha detto: sai che ho provato a dire ad Antonio di non far giocare la partita prima del derby, di non far giocare un diffidato che poi avrebbe, credo, Brozovic, se non sbaglio. E Conte mi ha risposto: vedi, ecco perché ti hanno cacciato dall'Alessandria dopo tre mesi. Mi ha risposto, no? Come per dire, io penso a domani, non penso al derby fra due settimane.
Giusto.
E io faccio la stessa domanda a Tacchinardi, a Conte e a Daniele. Secondo voi è giusto pensare a una partita che ci sarà fra due settimane? Allora, magari, non so, quei stessi giocatori che stanno fuori poi prendono il Covid, si infortunano e poi dopo perdi due partite e due volte i giocatori non giocano. Non lo so.
Guardate, anch'io, Massimo, ti faccio rispondere, dobbiamo andare velocissimi perché c'è una domanda di Alessandro.
Sì,
su
che diceva: il Genoa concederà anche al Milan il vantaggio di giocare con le riserve, perché le partite non si affrontano così, non è la prima volta che succede. Spezia e Verona hanno dimostrato che le partite con le grandi vanno giocate sempre. Sarebbe ora che chi non schiera la migliore formazione venga penalizzato, perché così si falzano i campionati.
Daniele, rispondi al volo.
No, ma è evidente. Allora, la spiegazione che ha dato ieri Ballardini, che è poi la stessa di Ranieri sostanzialmente: loro hanno il derby dopo tre giorni e hanno pensato di cercare in qualche modo di risparmiare qualche giocatore importante che gli serviva per vincere il derby, perché il derby a Genova è molto sentito, lo sappiamo.
Okay.
Poi per il Genova in particolare è ancora più importante per ragioni di classifica, perché la Sampdoria credo sia fuori dai giochi della salvezza, e quindi è un discorso
che si può
un discorso
dici,
che si può fare,
si può fare.
Secondo me.
Antonio,
no, ma si può fare, sì, però non è, insomma, non la vedo tanto corretta la cosa. Io punto sempre, anche perché è una squadra che non è fuori il Genoa,
e quindi poi può succedere di tutto, ne può perdere lo stesso giocatori. Non lo so fino a che punto è corretto. Poi di Ballardini io ho un concetto per una cosa che è successa che non mi va neanche dire, non c'è neanche tempo, quindi non mi va di
parlare. Hai litigato con Ballardini?
No, se comporta
io dopo lo chiamo, io dopo ti chiamo Antonio.
lo chiamiamo tutti.
Quando ho fatto l'Europa Under 21 nel giugno 2019. Però non mi va di parlare perché è una cosa che
non si può raccontare, insomma.
No, si è comportato malissimo, ma non mi va.
Non ti va. No, vabbè, per carità.
Per quello che fa, non mi interessa, ma per quello che fa, poi se ha fatto questo in virtù del derby, secondo me non dovrebbe essere così, però tanti lo fanno, non c'è solo Ballardini che fa questo.
Ti sento molto colpito da questa cosa, poi ti chiamo in privato.
Anch'io
lo chiamo.
Forse lui poi no, dovrei raccontare la cosa, è un po' lunga,
ma magari se ti va un giorno la racconti, dai, se ti va.
No, se vuoi posso dire come posso accennare. No, non ho problemi. Anche perché non l'ho più incontrato. Niente, io stavo facendo una partita dell'Under 21, mi ricordo a Cesena. La partita di non c'era l'Italia ed ero lì in postazione con la cuffia, ovviamente lì prima di iniziare. Mancava il telecronista, era andato un attimo a prendere qualcosa. O vedo arrivare sulla destra, mi giro, e che poi eravamo attaccati proprio, c'era la tribuna lì vicino alla postazione. Arriva Ballardini con suo amico, un suo collega, il posto. E poi io avevo le cuffie, lui ovviamente guarda me e gli dice al suo amico: vedi chi è quel signore, quelli lì, quelli che non capiscono, che dicano che cazzate. E io lui ovviamente io l'ho guardato perché io l'ho sentito. Ovviamente perché lui era in collegamento, ma lui pensava che io non sentissi. Io l'ho guardato, dice: buonasera mister, l'ho salutato. Lui è rimasto male, lui andava via a fine primo tempo, ha fatto una faccia veramente allucinante. Non l'ho più visto, però ha fatto una figura
da nascondersi decisamente.
Hai capito.
Anche perché io non giudico con lui nelle che magari quello che fa con le cazzate, perché uno si può sbagliare, ma poi dire così è brutto, perché poi ha visto che io ho sentito, è rimasto poi un po', si è un po' sbiancato. Io l'ho salutato ridendo: mister, guardi,
sono qui.
Ma poi il rispetto,
fine primo tempo.
Ma poi il rispetto per uno che è stato un giocatore, che ha vinto uno scudetto, che ha giocato in nazionale, in mondiali, così via.
Tu fai il tuo lavoro e col mio,
certo. Esatto, bravo. Ognuno fa il suo lavoro, poi,
Daniele dice: se l'avesse detto a me, ci sta.
Esattamente così. Se lo dice a me, è giusto. Perché io non capisco niente, ma a dirlo ad Antonio, no.
Poi devo dire anche un'altra cosa, perché poi ci sono tanti allenatori che prima di aspettare delle panchine fanno il lavoro che faccio io. Io 20 anni fa ho deciso di fare questo.
È vero.
E rispetto tutti gli allenatori, però gli allenatori devono rispettare anche il lavoro nostro.
Certo.
Possiamo dire anche delle cazzate, però possiamo dire anche delle cose giuste.
No, hai ragione. Io non aggiungo nulla.
Non fa una piega.
Alessio, però, anche il tuo pensiero su quello che era se è corretto o sbagliato, e poi vi salutiamo che abbiamo sforato un
premolo.
Massimo ha parlato dell'episodio con Stellini e Conte. Io ho giocato con Conte e abbiamo una mentalità così. Quella che arriva è la più importante, quindi poi rispettabilissimo.
È per questo che si vince. È per questo
di ognuno, ci mancherebbe. Io penso a quella che c'è, perché è importante quella che c'è, perché può succedere di
tutto.
Mai una partita è persa. Certo che questo è una crescita di mentalità, no? Anche per la tua squadra. Così. Poi io ripeto: ognuno fa quello che vuole. Io, per come sono fatto io, ho questa mentalità qua.
Va bene, ragazzi, io vi voglio ringraziare perché è stato veramente un bel passaggio questo. Grazie come sempre. Antonio, posso dire una cosa, che ti conosco da un po' di tempo, invece non è una sviolinata in niente, ma penso che sei uno dei tra i più bravi commentatori che abbiamo.
Confermo.
Quello è sordo, capisci?
Sì, però era per dire, perché il tuo lavoro lo sai fare. Tu hai fatto una scelta e stai facendo il tuo lavoro e lo fai anche bene, quindi ti faccio i complimenti. Grazie ad Antonio Di Gennaro, grazie come sempre a tutti, Alessio Tacchinardi e Massimo Brambati. Che bufera oggi, ci fermiamo.
Buon pomeriggio dalla redazione. L'Agenzia Europea per il Farmaco snellirà le procedure per renderle il più veloci possibile. Lavoreremo con la nostra task force industriale